Grazie a te Andrea, anche perché credo che di persone tenaci le Smart City Communities abbiano molto bisogno. Ora io finalmente invito il vice segretario Tiscar anche alla luce delle iniziative che sono state citate e a questa idea di priorità sul tema delle Smart Communities a portarci le sue conclusioni. Grazie.
Ma a conclusione, beh, consentitemi di darvi qualche flash che ciascuno di noi si può portare a casa co come materiale su cui meditare. La prima domanda che vi pongo, a forza di parlare di smart community, smart city, quanti di noi sono smart? Allora, privatamente molti, vedo che molti digitano telefonini, computer, iPad non ne vedo molti, ma quanti di noi sono smart nel lavoro che normalmente facciamo in una pubblica amministrazione? Perché ho la sensazione che il vero tema è essere smart più che fare smart communities, essere smart, cioè utilizzare tutto quello che abbiamo a disposizione in modo da farlo in modo più facile, più efficace e risparmiando tempo. Non è scontato. Come cittadino, io sono costretto per le esigenze quotidiane a ricorrere ai servizi della mia municipalità, che non vi dirò, la quale non accetta documenti firmati digitalmente. Perché no? A dire il vero, non è soltanto la mia municipalità, è anche qualche amministrazione centrale. Allora, qual è il problema di utilizzare le opportunità che abbiamo? Quando parliamo normalmente in un medio comune di digitalizzazione, si ha in mente la produzione di PDF. Quindi la scannerizzazione dei documenti si trasmettono, ma la digitalizzazione non è questa. Quando mi sono dovuto trasferire dal mio precedente comune a quello dove vivo ora, ho dovuto fare tutta la documentazione relativa al trasferimento di residenza. E nel comune, che mi avrebbe accolto, dovevo presentare la documentazione. Quindi la documentazione era scaricabile da internet, io diligentemente me la sono scaricata, l'ho riempita, l'ho presentata allo sportellista, la quale ha preso i miei fogli e li ha ricaricati digitalmente in una maschera. Scusi, mi ho detto, ma non me lo poteva dire, glielo facevo io. L'ho dovuti scaricare, l'ho riempiti, gli riempivo la maschera, lei risparmiamo un sacco. Lo dica al mio dirigente che è 3 anni che gli sto dicendo. Allora, il primo tema, secondo me, è innanzitutto creare dei circoli virtuosi in cui chi ha un po' di spirito di iniziativa, digitalizzando i processi dentro la pubblica amministrazione, quantomeno si incontrino, facciano una community, si scambino informazioni, si mettano insieme buone pratiche. Questo è possibile. Ma se questo non diventa un clima, capite bene che allora il tema delle smart communities e smart city diventa solo come spendere i soldi e portarne a casa il più possibile. Ma non è questo. È possibile mai che ci sono alcuni comuni in cui è possibile pagare il biglietto dell'autobus con il telefonino? Milano, Firenze. In altre città non è possibile, e non capisco perché. In altre città ancora, se compri digitalmente il ticket dell'autobus, lo paghi di più. No, questo lo devo. C'è un comune, non mi fate dire il nome, è capace di qualcuno. Quindi, ma perché? Allora, è possibile? È un peccato copiare le buone pratiche? No, non è peccato. Probabilmente potrebbe anche costare un po' meno. Non facciamo brutta figura. Diamo solo esempio che siamo un po' smart. Ma non facciamo questo nella vita privata, che copiamo le buone cose, giusto? E perché non lo possiamo fare anche nella nostra vita organizzata per erogare dei servizi al cittadino? mistero. Allora, fatemi consolidare il pensiero attorno a tre cose. Quando parliamo di smart city, che cosa in realtà, di che cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di buone pratiche che usano tecnologie disponibili per riordinare i servizi al cittadino secondo tre criteri, secondo me. Il primo, dobbiamo far risparmiare tempo ai cittadini. Mi spiegate perché, avendo la possibilità di utilizzare Skype, e tutti hanno la possibilità di utilizzarlo, anche le scuole, mi spiegate perché le riunioni con le visite con i genitori non si possono fare via Skype? E tanti genitori devono chiedere mezza giornata di permesso per andare a sentirsi dire spesso le solite cose, ma non sempre, viva Dio, ma tutte cose che si potrebbero benissimo fare su Skype. Ma qual è il problema? Forse perché manca un computer nelle scuole, ma sono pieni di computer, forse perché manca la connettività, non è vero. Perché? È un problema di testa. È un problema di privacy? No. Il professore si mette in un'aula e si fa tutti i suoi ricevimenti. È un problema di coda? Date gli appuntamenti. Ma dove sta il problema? La gente sarebbe felice. Ma perché io devo spendere così tanto tempo per andare dai miei professori? È un problema di spesa dei soldi. Dobbiamo fare tutto questo ambaradam per fare le cose solite in modo più semplice? No! Bisogna per forza utilizzare Uber per avere un servizio più efficiente? Ma perché? C'è bisogno di grandissimi investimenti per avere la disponibilità dei parcheggi online e sapere, senza fare 30 volte il giro dei parcheggi intorno, sapere qual è il parcheggio che io ho prenotato online. Ma è così complicato? Non è complicato, non è complicato, è un problema di testa. Guardate, il tema vero sottostante le città digitali è l'infrastrutturazione digitale. Questo è il tema vero. Non più tardi di 2 giorni fa mi sono venuti a incontrare i rappresentanti dell'Unione Petrolifera. Vi potete immaginare il motivo, avendo aperto il fronte della mobilità, subito i petrolieri arrivano e fermi tutti. Bene, però hanno capito che il futuro comunque per loro è un futuro a termine e quindi il vero problema è capire l'ordine dei tempi. Però mi hanno dato un'informazione incredibile. L'evasione fiscale sui combustibili ammonta a 2 miliardi l'anno. Se lo dice Renzi, sviene. E lo sapete perché questo può accadere? Perché ancora le transazioni si fanno con il contante e la fatturazione elettronica non è obbligatoria. Ma ci vuole molto. Ci vuole molto. Costa? No. Bisogna applicare la legge o trovare modi che rendono obbligatorio che le transazioni sono tracciabili. 2 miliardi. Vi faccio un altro esempio. 2 anni fa, collezionando un po' di materiale per fare lo Sblocca Italia, uno dei temi che emerse era il BIM, l'adozione del Building Modeling Information, per quanto riguarda la progettazione di opere. L'Inghilterra, che è un po' più avanti di noi, ma anche la Germania e la Francia, che stanno adottando la progettazione digitale, stanno ricavando di fatto da la modalità aperta di progettazione su cui poi si innesta la procedura per l'affidamento dei lavori, qualcosa che si aggira dal 5 al 10% nelle ipotesi più pessimistiche. In realtà abbonda molto di più. togliamo il fatto che in realtà si eliminano alla radice le varianti in corso d'opera, ok? Che poi sono la ragione dell'incremento dei costi. Ma capite che cosa vuol dire riuscire a risparmiare dal 5 al 10% su tutte le opere pubbliche adottando la progettazione digitale? È una manovra finanziaria. Allora, il tema vero è avere un'infrastruttura digitale in grado di poter consentire di facilitare la migrazione dei nostri processi su una nuova piattaforma. Però bisogna avere la testa adeguata per gestire la transizione. Tenendo presente che il primo fattore cruciale è fare bene le cose in meno tempo. Questo fareste felici i dipendenti, faremmo tutti felici le famiglie, i consumatori e i cittadini. Il secondo aspetto, la facilità. Perché alcune cose normali sono così complicate? Ma perché? Perché non ci applichiamo a renderle più semplici? L'iPad è utilizzabile da un bambino e nessuno ci avrebbe scommesso un dollaro 20 anni fa che il touch sarebbe diventato la modalità di interfaccia per usare uno strumento elettronico. Facile. Guardate che alcune cose mettono veramente a repentaglio l'intelligenza. Da una cosa banale, l'accesso agli uffici. A volte, a parte che io sono capitato in un groviglio per cui mi hanno cambiato recentemente ufficio per arrivare al mio ufficio, è veramente una prova di intelligenza perché è complicato. Però è normale. Ma perché è così complicato accedere agli uffici? Mi spiegate perché dobbiamo chiedere ai progettisti che debbono presentare una scia o una dichiarazione di avvio dei lavori per forza di venire a presentare il progetto? E guardate, purtroppo non sto parlando dei più virtuosi, sto parlando della grande maggioranza dei comuni italiani. Ma perché non lo si può fare online? Perché un permesso non lo si può dare digitalmente? Ma perché ciascun professionista non si può registrare con un proprio account ed avere l'interlocuzione solo via web? Ma perché? Me lo spiegate perché? E ci stiamo arrovellando il cervello sulle comunità intelligenti, delle robe ipertecnologiche. Ma facciamo queste cose che renderemo più semplice la vita quotidiana. Più semplice. Immaginate la quantità di informazioni che i comuni hanno a disposizione e che non utilizzano. Lo vogliamo discutere? Perché il problema oggi in Italia deve essere quello di far dialogare la banca dati del catasto con la banca dati relative ai dati dei cittadini e i dati fiscali? Ma perché è così complicato far parlare le banche dati tra di loro? Non c'è un motivo tecnico, c'è solo un problema di volerlo fare. Non c'è problema tecnico, perché uno dice c'è bisogno di un sacco di soldi. No! Mi spiegate perché scovando nei vari programmi delle regioni trovate una miriade di data center? Questa è un'altra roba tutta italiana. Io farei la sfida, contateli, non sono meno di 30 data center. Lo sapete quanti ne ha Google? Cioè Google? 2 in tutto il mondo, worldwide. Noi in Italia 30. Ma siamo impazziti. Alcune cose a livello locale non hanno senso. Il data center piccolo è oggetto di attacco informatico. Nel mondo della cyber security il piccolo non è bello. Il piccolo è fragile, è oggetto di attacco. Ve ne dico un'altra. Provate a dare al vostro tribunale o la vostra procura. Ma lo sapete che alcuni, io ho scoperto con mio grande sconcerto, alcuni tribunali ancora usano l'MS-DOS. Meno male vedo alcuni attempati come me che se lo ricordano, perché non esiste più uno che ha 40 anni e MS DOS che è. Ancora lo usano. E lo sapete, alcune procure dove archiviano le copie documentali delle testimonianze e deposizioni? Su Dropbox. I più smart ridono, ma c'è da piangere. C'è da piangere. Non vi dico che parlando con alcuni ci era venuto in mente quasi quasi simuliamo un attacco. No, per carità di Gesù, no, perché non si sa mai chi ci ascolta. Però questa è la situazione. Perché? Perché ogni tribunale, ogni procura e repubblica ha sé, ha i suoi fornitori. I suoi fornitori. Ve ne racconto un'altra, proprio a proposito di cyber security. Vi potete immaginare che l'Italia ha rappresentanze all'estero, giusto? Quindi e vi potete immaginare che la presenza all'estero è oggetto di riservatezza, presumo, giusto? Bene. Durante un incontro un po' riservato, ovviamente, insomma, diciamo il peccato ma non il peccatore, è emerso il tema di avere la garanzia che il sistema, l'intero comparto delle nostre presenze all'estero sia sufficientemente protetto. Non c'è problema, non c'è nessun problema, perché le nostre sedi a Mosca e a Pechino hanno fornitori locali assolutamente affidabili. Wow, grandi! E questo è il nostro mondo. Allora, scusate gli episodi, ma servono un po' per trascorrere qualche minuto. Il tema vero è veramente rendere le cose più facili e più semplici. E alcune cose le si fanno meglio al centro che alla periferia. L'ultima suggestione. Qual è il terzo fattore che dovrebbe guidare la nostra smart, il nostro smart approccio? L'inclusione. L'inclusione vuol dire rendere facili i rapporti tra la gente, perché oggi questo rischia di essere veramente la causa disgregante delle nostre città. Vi faccio anche qui un esempio. Sui 116 miliardi di spesa sanitaria che noi spendiamo ogni anno, il 70% circa si riferisce alla cronicità. E purtroppo la cronicità, siccome il benessere aiuta ad aumentare le aspettative di vita, ahimè, la cronicità di alcuni difetti che si manifestano nell'età avanzata sono destinati a rimanere e non guarire. Quindi questo è un aspetto, scusate, è un aspetto di cui normalmente non si parla, perché quando si parla di sanità si parla di ospedali, ma in realtà il grosso della spesa è sui cronici. Quindi normalmente stanno a casa con delle patologie che non possono essere curate. Pensate quante cose si possono fare con quell'aggeggio che oggi ora sta utilizzando per riprendere me. Quante cose? Una visita domiciliare, un sistema di allarmistica che aiuta gli anziani ad essere parte di una community e a garantire migliori standard di qualità con riduzione di costi. La Svezia ha approvato un piano nazionale tutto fondato sull'e-care, sulla digitalizzazione dell'assistenza sociale, in particolare sui cronici. Riduzione di spesa del 20%. 20%. Allora, ben vengano le risorse del MISE, le risorse del MIUR, le smart community, però il tema vero che ci rimane da affrontare è avere una visione, sapere dove si vuole andare, e mettere insieme i pezzi in un modo intelligente, utilizzando le risorse che ci sono. Perché vedete, con buona pace di tutti, la digitalizzazione arriva. State tranquilli, ormai arriva, un processo inarrestabile, quindi la banda ultralarga arriva. E anche i servizi connessi arriveranno, perché la gente comunque il cervello lo usa. Quindi la gente che farà nuove applicazioni ci sarà. Quindi questo non è un problema. Il problema è riuscire a cogliere prima quello che avverrà sicuramente, per certo, perché in questo modo recuperi vantaggio competitivo, nel senso che dai valore aggiunto alle aziende, dai possibilità di nuove professioni e soprattutto la gente la fai più felice, più libera di potersi dedicare ad altre occupazioni e rendi più economico quello che prima facevi. Quindi questo è un futuro che comunque ci arriva addosso. Il problema è avere una visione. L'ultimo esempio. La politica sulla mobilità di Barack Obama è stata una politica dispendiosa. La prima cosa che ha fatto Barack Obama al suo insediamento è dire: signori produttori di auto, sappiate che ad una certa data io voglio che circoli in auto solo con questo standard. Chiudete gli occhi ora, immaginate un politico che vi dice: nel 2025 in Italia gireranno soltanto auto elettriche. È un esempio a capocchia, perdonatemi l'esempio. È possibile? Certo che è possibile. La gente è scontenta, ma tanto da qui al 2025 sicuramente la macchina se la deve rifare. Quindi dà una possibilità ai produttori di occupare diversamente gli stabilimenti, giusto? Dai la possibilità di realizzare le infrastrutture necessarie, giusto? È possibile. Non volete il 2025? 2030. Nel 2030 accadrà questo. Nulla ce lo vieta. E questo orienta i comportamenti, orienta le propensioni a investimento, orienta i modelli di consumo. È quello che la politica deve fare. Accadrà. Accadrà. Che lo vogliamo o no. Dipende da noi se siamo smart o no. Se guardiamo avanti anziché guardare indietro.
Grazie Vice Segretario anche per aver richiamato definitivamente qual è il ruolo della politica e che cosa possiamo fare noi. Io concludo ricordando, come aveva iniziato il Presidente, che il cluster c'è e quindi servitevene imprese per proporre le vostre idee, ma anche per lavorare sui standard e interoperabilità, servitevene amministrazioni centrali e locali anche per un'interlocuzione su quelli che sono gli strumenti. Ma vi invito, perché abbiamo fatto tardi, a un cocktail di networking che si trova qui sotto scendendo le scale. Chi non avesse già recuperato il biglietto lo trova all'uscita, se no non vi danno niente. Grazie a tutti per gli interventi, a presto.